www.redijo.it e la storia continua. Un pellegrino vale un tesoro. Un fiume di soldi. Non è dunque un caso che nel gennaio del 1449 Papa Nicolò V, nella bolla di indizione del giubileo previsto per l'anno successivo, faccia direttamente riferimento a quello che considerava uno dei doni celesti più importanti, la capacità di intervento del pontefice sul tempo del perdono. Non solo i successori di Pietro potevano amministrare l'immenso tesoro spirituale della Chiesa, frutto del sacrificio di Cristo per la salvezza e la redenzione del genere umano, ma avevano anche la facoltà di scegliere i tempi in cui gli effetti della misericordia divina si sarebbero manifestati con maggiore abbondanza. Su questo principio si fondò la decisione di Nicolò di mutare nuovamente la cronologia giubilare. Il Papa, infatti, abbandonò il ciclo dei 33 anni, stabilito in precedenza da Gregorio XI, e ristabilì quello degli anni 50. Il giubileo del 1450 ebbe un grandissimo successo. Centinaia di migliaia di pellegrini giunsero a Roma nel corso dell'anno. Le punte massime di affluenza si registrarono durante le festività natalizie, quelle pasquali fino all'Ascensione, il 14 maggio, e di nuovo a partire dall'inizio dell'autunno seguente. Nelle parole di un letterato contemporaneo, Roma era tornata a essere Signora del mondo, patria comune, rifugio di tutte le nazioni. Beh, al di là della retorica, il giubileo ebbe degli effetti positivi, molto concreti per la città e i suoi abitanti. Il flusso di denaro derivante dal soggiorno di tanti stranieri coinvolse tutte le attività artigianali e di ospitalità, con grande soddisfazione dei cittadini. I romani del tempo colsero però anche un altro collegamento, quello tra le entrate delle offerte per il giubileo e la frenetica attività edilizia intrapresa dal pontefice. E cantieri a Borgo. E infatti, proprio a partire dal 1450, che Nicolò V intervenne maggiormente sulla città con restauri, costruzioni e risistemazioni urbanistiche. Al contrario di quanto hanno voluto vedervi alcuni studiosi, tali interventi avevano molto poco a che fare con un particolare senso estetico del Papa. Il risanamento della zona intorno a San Pietro, in occasione dell'anno santo, ad esempio, costituì una vera e propria operazione brutale di polizia urbana. La testimonianza di un contemporaneo è molto chiara in proposito. Nella via che va dal Santo Pietro, lì presso le mura, erano state fatte molte cassette da quelli poveri che stavano a catare, ove già s'era fatta grandissima congregazione di gaglioffi et facevasi di molto male. E il Papa fece mettere fuoco a quelle case. Tutte furono arse. Nei progetti edilizi del pontefice, in realtà mai portati a termine, era prevista anche una massiccia fortificazione del complesso comprendente San Pietro e i palazzi vaticani e Borgo. Lo scopo lo dichiarò esplicitamente lo stesso Nicolò V, in punto di morte, ai cardinali riuniti attorno al suo capezzale. Le fortificazioni sarebbero servite a proteggere lui e la sua corte dalle consuete ripetute aggressioni di stranieri, ma anche e soprattutto degli abitanti di Roma, ancora indocili all'autorità del pontefice e sempre pronti a rivendicare con la forza la propria autonomia. Dunque, non sempre le conseguenze del giubileo sarebbero piaciute ai romani. E chi tace acconsente. A proposito delle oscillazioni cronologiche delle celebrazioni giubilari alla fine del 300, è significativa la testimonianza della cronica del lucchese Giovanni Sercambi, che scrive in quegli anni. In un'articolata digressione, Sercambi si mostra perfettamente al corrente delle modifiche istituzionali operate da alcuni pontefici, che si erano sovrapposte al ciclo tradizionale del centesimus annus. Eppur riconoscendo piena validità a queste iniziative, il cronista sostiene che la scadenza stabilita in precedenza rimane comunque valida, anche se il Papa attuale non bandisce il giubileo, recuperando i toni delle dispute scolastiche. E se altro volesse dire, espone un'ipotetica obiezione per cui il Papa Bonifacio IX non avrebbe proclamato esplicitamente il giubileo del 1400, proprio perché aveva privilegiato la cronologia stabilita dal suo predecessore, per cui si deve presumere lui non volere che il perdono sia. Sercambi risponde che, fermo restando la validità anche del giubileo secondo il ciclo dei 33 anni, tuttavia, e non sarebbe però che il perdono anticamente ordinato non dovesse valere se espressamente il Papa non lo dilevasse? Il cronista si spinse ancor più a fondo nell'illustrazione del funzionamento dell'istituzione giubilare a una possibile ulteriore obiezione. Sercambi controbatte abilmente, salvando la condotta del pontefice e allo stesso tempo la validità della celebrazione. Rispondo che il Papa Bonifacio in questo non fa contro il dovere, però che non bandendolo e non levandolo, lo perdono sta fermo. La concezione espressa dal cronista, diffusa nei suoi contemporanei, facendo perno sul principio della validità in assenza di revoca, legittimava dal basso la ricorrenza giubilare che si faceva nella tradizione istituzionale formalizzata e diffusa al tempo di Bonifacio VIII. www.redigio.it e la storia continua.